Ben ritrovate, ben ritrovati a voi che sapete. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a te Lorenzo, buon pomeriggio a tutti coloro che ci ascoltano.
Tu immaginati di essere un cantautore o comunque un songwriter, come si dice, ok? E proponi una canzone con una bella strofa, un bel ritornello, poi un bello sviluppo, magari anche un'introduzione, una solo strumentale e vai da un discografico, solo che non ce n'è più. Allora loro la pubblicano dove? Oppure ci sono, ma te la mettono su Spotify. La tua introduzione bellissima di chitarra dura 20 secondi. E in quei 20 secondi, purtroppo, 4 quinti degli ascoltatori se ne vanno.
Ah.
E il tuo brano finisce in coda all'algoritmo certo. E sparisce. Tu cosa fai?
Potrei fare dei gesti...
certo, al di là di quello.
Comunque, delusione profonda.
E allora ti devi poi organizzare, magari concepire diversamente,
esatto.
No? Il tuo brano musicale.
Ma adeguare.
Adeguare. Ma è giusto? È sbagliato? Si fa? Non si fa? L'espressione artistica deve essere condizionata da un mezzo, è sempre stato così anche per la radio anni fa, però così pesantemente da indurre tempi ristretti, ritornello che arriva subito, no, niente introduzione eccetera eccetera, comincia a essere un'ingerenza di quelle pesanti, secondo me.
Sono d'accordo con te, ma vogliamo sentire i nostri ospiti?
Ma certo, e quindi per saperne di più abbiamo chiesto l'intervento di due voci ormai note qua, voi che sapete. Uno è Walter Muto, chitarrista, compositore, songwriter di suo. Buongiorno Walter.
Buongiorno e grazie nuovamente per l'invito, come al solito, grazie mille.
E poi un'altra voce spesso ospite sulle nostre frequenze, critico musicale e molto più, Alceste Airoldi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Giovanni, a Lorenzo, a Walter e a tutti i radioascoltatori.
Walter, tu per chi ha figli, che ha avuto figli negli ultimi 10-15 anni o anche prima, tu hai scritto alcune canzoni che sono diventate dei veri e propri hit per proprio la musica dedicata ai bambini. Ne cito uno, La mucca Camilla, non ridete perché è un brano che ha avuto un successo strepitoso e tuttora tutti i bambini, almeno in Italia dove il brano è uscito, la cantano e la conoscono. Walter, dico bene?
Ma sì, è stata un po' una scommessa un po' di anni fa quando la musica per bambini era affidata o alle sigle dei cartoni animati oppure con tutto il rispetto, perché sono comunque pezzoni anche quelli in certi casi, o alla grande tradizione dello Zecchino d'Oro che continua ad andare avanti, quindi questo festival per bambini. Con un po' di amici ci siamo messi insieme, abbiamo messo insieme un po' di canzoni. Paolo Amelio è uno degli autori più rappresentativi, Carlo Pastori, un altro grande collaboratore, abbiamo fatto un po' di musica legata appunto all'infanzia. Devo dire che negli anni poi a venire il confine fra, come dire, c'è ancora musica dedicata ai bambini, per l'amor di Dio, ma in tanti sensi si è cominciato a vedere una modifica, una variazione dei generi, della maniera di scrivere canzoni, no? Il tema che un po' lanciavi Lorenzo, che sono i temi che lanciate tu e Giovanni in questa trasmissione, sono sempre giganteschi, però è proprio vero che c'è questo cambiamento, no? E questo cambiamento credo si sia avvertito, almeno la mia esperienza dice che si è avvertito soprattutto forse per i generi, perché poi le canzoni per bambini non sono mai state chissà quanto lunghe, articolate in certi casi, sì, se si pensa agli arrangiamenti magari anche degli anni 70 che ricordavano molto quelli del pop, diciamo per la gente più grande, insomma, no? Per cui sì, è stata un po' una scommessa dove latitava un po' all'epoca di canzoni d'autore. Ecco, uno dei vezzi di cui tu lo sai perché ne abbiamo parlato un po', è che quasi sempre, insomma, per un certo lungo periodo tutta la musica che noi producevamo era suonata. Questo è un altro dei grandi dati, però è un altro tema,
esatto.
Non voglio essere off topic.
E questo sarebbe un altro tema importante, ma la mia domanda era legata a questo. La mucca Camilla ha una lunga introduzione, poi c'è una lunga strofa e poi alla fine arriva il ritornello dopo una grande pausa e poi c'è anche una solo molto lunga, un po' alla Police dentro, chi vuole se la vado ad ascoltare, si trova ovunque. Adesso la scriveresti diversamente perché era uscito il disco all'epoca, mi sembra forse fine anni 90 o primi 2000, poi i bambini li ho avuti dopo, quindi li ho riscoperti dopo questi. Però adesso la scriveresti ancora così, oppure se tu fossi molto più attento di quello che in realtà sei al puro successo commerciale di cui non ti importa nulla, la scriveresti diversamente? Perché questo è il punto. Quante canzoni, quanti songwriter si mettono e dicono no, qui è troppo lungo, no, qui è troppo troppo corto, qui arriva troppo tardi e allora perdo streamers, perdo persone che fanno streaming del mio brano e quindi il mio brano viene penalizzato poi dall'algoritmo. Mi sembra una gabbia a me dal punto di vista creativo. L'ho detta male in italiano, ma si è capito il concetto.
Sì, rientro immediatamente in tema per un minuto e ti dico che è proprio così. Non lo so, sinceramente, se perché io sono comunque un animale che appartiene all'età preistorica, quindi ragiono ancora come forse ancora adesso, a 60 anni suonati, come usiamo dire, forse ragionerei sempre alla stessa maniera. Non lo so, il se che metti, cioè se fossi completamente votato al fatto di dover fare successo, però neanche questo è così garantito ormai, con la ridda di brani che escono ogni giorno. Si è calcolato, ho visto un post proprio ieri di un critico musicale, insomma, che diceva che nel 2025 sono usciti 51 milioni di pezzi a livello mondiale, praticamente uno e mezzo ogni secondo. Quindi in tutto questo, comunque, qualunque strategia va in qualche modo a naufragare, perché il fatto che un brano diventi famoso o diventi virale, come osa dire oggi, è legato a tutta una serie di altri particolari. Certo è però il tema di oggi è proprio interessante, perché è vero che la composizione, la maniera di scrivere le canzoni si è molto modificata tenendo conto anche di questo, cioè del fatto che o dai un pugno in faccia a chi ti ascolta subito o difficilmente ti seguirà. Lo riprenderemo comunque, perché ci sono comunque esempi esimi di questo anche nel passato, ma ne parliamo magari dopo.
Alceste Airoldi, l'ingerenza, chiamiamola così, dell'algoritmo è l'ultima versione di una serie di cambiamenti che nel corso di 50 anni, ma potremmo anche andare più indietro, sono stati imposti dal mercato, d'accordo, dalle mode e anche dal sistema di comporre da parte dei cantautori e non solo. Pochi giorni fa parlavamo e anche in altre occasioni di come solo 30-40 anni fa una canzone poteva durare 5-6-7 minuti, anche forse di più, e come nel tempo invece tutto si è ristretto, ma questo è solo un esempio. Si tratta di un fenomeno che possiamo leggere soprattutto in termini di impatto economico, o c'è anche qualcosa che ci svela dei risvolti sociologici, e cioè anche del vivere in maniera diversa?
Giovanni, tu praticamente hai fatto la domanda, ma ti sei già dato una ottima risposta.
Sono affezionato a Marzullo, probabilmente.
In effetti, no, perché hai centrato in pieno ovviamente l'argomento, ma dando anche una risposta che è quella di ordine sia economico, perché la canzone è diventata skippabile, cioè deve convincerti subito, i primi 5-15 secondi in un arco di tempo che va dai 5-15 secondi diventano decisivi, come accennava anche Lorenzo in precedenza, e il tempo musicale è compresso nel vero senso della parola, e viviamo quindi la canzone come un evento immediato, quasi come uno stimolo. Questo è stato sicuramente il punto di partenza, è quello economico, indubbiamente, perché comunque così si è aumentata una produzione, sempre nascondendosi dietro il dito della crisi del mercato discografico, come ricordava anche Walter. Addirittura abbiamo delle cifre esorbitanti, io me ne accorgo anche costantemente con tutti gli album che arrivano, i dischi che arrivano, o anche i singoli che vengono pubblicati a profusione nel vero senso della parola. E poi però anche questo aspetto economico, questo cambio di mentalità, perché per esempio noi non parliamo più, parliamo proprio della struttura canzone, del songwriting, dei brani che devono avere anche il cantato, a fronte invece di un'assenza, cosa che non accadeva in passato, di musica strumentale di successo, anche quella che ha accompagnato dei film leggendari, penso al Vangelis di Blade Runner, ma come anche a tanti altri che sono, penso, The Allman Brothers Band, i Rush, i Metallica stessi, che con Orion hanno toccato anche delle vendite molto molto alte. Il problema è questo, che questa crisi del mercato, questo atteggiamento di natura economica ha formato un pubblico sempre più pigro nell'analizzare la musica, nell'analisi dei brani, e quindi non si accorciano le canzoni, ma si eliminano i momenti di attesa. Via le intro lunghe, a cui facevate riferimento anche per il brano composto da Walter Muto, i bridge estesi assolutamente messi al bando, i brani strumentali, come dicevo, anche quelli sono praticamente spariti sicuramente dalle hit e dalle top ten, eccetera. Dentro voce subito, hook immediato e una ripetizione rapida. Questo ha abituato il pubblico a un certo tipo di comportamento e di conseguenza la musica, i fattori economici dell'industria musicale hanno disabituato il pubblico a prestare attenzione alla musica che si ascolta.
Giovanni mi dà segno di partire con un brano. Io però ho preparato una piccola lezioncina per capire di cosa stiamo parlando. Va bene, certo, lo stesso. Allora, certo, vi faccio sentire un ritornello che, diciamo, ci ha ammorbato le orecchie tantissimo qualche anno fa.
Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Dammi un bacio che non fa parlare. È l'amore che ti vuole prendere o lasciare. Stavolta
Walter Muto forse l'ha incrociata Valeria Rossi quando lavoravi molto in televisione qualche anno fa, chi lo sa?
Allora, non l'ho incrociata, ma abbiamo fatto questa canzone come, diciamo, in una trasmissione a cui partecipavo come orchestrale, come usava dire, era uno degli hit di quel momento.
Esatto,
sì.
Rimasto l'unico di questa artista, un ritornello azzeccato, e questa era un po' la malattia, l'ossessione della discografia, un bel ritornello. Ora vi faccio sentire degli estratti di una canzone che non ha ritornello, e la discografia all'epoca, inizio anni 70, fece fatica a pubblicarla, ma data l'insistenza del protagonista, compositore e cantante, alla fine si fece ed è uscito uno dei capolavori mondiali della musica in generale. Il brano è diviso in quattro parti, faccio sentire la prima.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor.
Questa è l'introduzione di Bohemian Rhapsody, c'è qualche elemento che ritornerà dopo nel brano, ma nessuno spunto melodico. Walter, correggimi, anche al CES correggetemi se dico bestialità. Questa è la strofa invece. Questa strofa viene ripetuta due volte, questa è la prima volta, poi si introducono degli strumenti, io la butto lì, poi ragionateci voi, ogni parola è un ritornello, secondo me qua. Poi c'è la parte operistica, cosiddetta, così la chiamava Freddie Mercury, stiamo parlando ovviamente di Bohemian Rhapsody dei Queen, che i discografici non volevano pubblicare per nessuna ragione. Finita la parte operistica si arriva a questo intermezzo pre-finale molto duro come sonorità. Thank you. Questa parte rimane così, sono 25 secondi, non torna prima, non c'è prima, non torna dopo, e poi si va al finale dove un po' riecheggia la strofa, ma completamente in modo diverso. Rientra il coro alla fine. Giovanni, non ci credevano, ci credevano talmente poco che non gli hanno accordato neanche il pianoforte. È allucinante, no, veramente. E sapete qual è la parte che invece è rimasta più impressa? Tanto che molti chiamano questa canzone non Bohemian Rhapsody, ma la chiamano in un altro modo? Mamma mia, la maggior parte delle persone del mondo che non ricorda il titolo di questo brano lo chiama Mamma mia. Scusate questa lezione, la chiudo immediatamente, poi mi ritiro in buon ordine, però è durata 2 minuti e mezzo, quindi Giovanni va bene, direi. Veniamo da un periodo, anni 60, anni 50, dove i brani radiofonici erano estremamente brevi, ma non erano brevi perché si era subito il ritornello, tant'è vero che, Alceste me lo insegna, negli standard jazz il ritornello non c'è proprio, sono dei blocchi unici, certo, di 16-32 battute, arie, diciamo più una struttura d'aria d'opera che una struttura di canzone, ma erano talmente potenti a livello musicale che impressionavano. Ora dico, è chiaro che nel 1880 non si componevano più sonate in forma sonata, quindi è giusto che la forma si evolva, ma non mi risulta che Debussy abbia mai penalizzato la sua scrittura per adeguarsi alla moda formale dei tempi. E mi zittisco, lascio a voi il dibattito.
Forse Debussy no, ma qualcun altro sì.
Okay. Parliamo di pezzi grossi.
Però, sì, beh.
Ma se posso dire una cosa a proposito del dibattito, ma non solo, c'è, cioè anche proprio per confortare la tesi di Lorenzo, che poi non è una tesi, come dire, personale, ma è proprio la verità, e che negli anni, dopo gli anni 50 e 60, in cui c'era stata l'esplosione ovviamente del jazz da solo, quant'altro, ma negli anni 70 c'era, fine anni 60, anni 70 c'era fusion, c'è il prog rock sempre tra gli anni 60 e 70, che aveva delle strutture lunghissime. Io ero ancora bambino e vedete, questa è proprio la differenza anche di come è cambiato il linguaggio. D'altro canto, e come mi ha risposto il mio studente, sa, ma professore, è cambiato il linguaggio, della serie tu sei un vecchio trombone e quindi è bene che stai al posto tuo, insomma. Ma io sono, forse perché avevo un negozio di dischi che era proprio sotto casa mia, quindi ho acquistato per la prima volta, avevo 8-9 anni circa, ho acquistato Foxtrot con dei Genesis, dove c'era il lato B del disco, che era Sapper's Radio, un unico brano di quasi 23 minuti, viva Dio, ed era una struttura suite, eccetera. Quindi sono cambiate proprio, cambiato il pop, è cambiato l'approccio. D'altro canto, poi mi svelò anche Carl Partner una cosa, cioè io gli chiesi un'intervista che ho avuto il modo di fare al grande Carl Partner, gli chiedi, ma perché il prog è morto? Ah, sono state le radio a decretare la fine del pop, del prog, pardon, perché servivano brani più corti. Ora posso dire sicuramente che il cantautorato vero, il pop con le strutture, anche la musica commerciale con le strutture di un tempo, penso ai brani anche di Battisti, di De Gregori e tanti altri cantautori, anche di Donovan, anche cantautori stranieri eccetera, siano ormai morti, perché per mano, questa volta non della radio, ma delle famose playlist, e soprattutto di tutto quello che funziona attraverso lo streaming, almeno questa è la mia opinione.
Walter,
se posso inserirmi, sì, eccomi qua. No, mi sono venute ovviamente 7 o 8 i punti che partirebbero per altrettante tangenti.
Abbiamo 9 minuti. 9 minuti più recupero. 9 più recupero.
Faccio solo in zona Cesarina, faccio solo il sommario, perché da una parte, appunto, se noi pensiamo a She Loves You, yeah, 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 il meccanismo era lo stesso, cioè era dare il cazzotto nello stomaco e attirare l'attenzione, però sicuramente non per il fatto che le canzoni dovevano durare poco, anzi duravano poco come per lasciare più il gusto dell'andarsene a risentire, chiaramente adesso non posso approfondire. Un'altra cosa che mi viene in mente è che anche in Italia abbiamo avuto, seguendo il discorso che faceva il Ceste, fra i più grandi alfieri che partivano comunque, e comunque ci sono anche tornati dal prog, c'era la PFM ovviamente, e in Italia abbiamo avuto una canzone senza ritornello, il cui ritornello era un tema suonato dal Moog, che è Impressione di settembre, no?
Il più bel tema, penso, scritto in Europa negli ultimi 100 anni.
Con uno strumento preso in prestito dal famoso distributore Monzino, che lo lascia dicendo vabbè, chissà se mi tornerà, mentre invece ne vende uno sfracello, perché in quel momento quel suono non esisteva e da quel momento in poi è esistito. E così via. Chiaramente sui Queen potremmo parlare anche qui ore, però c'è anche chi al giorno d'oggi, un po' schiena dritta, potremmo dire, prosegue per la sua strada e non so, è uscito 2 giorni fa Aperture, credo si dica, il singolo nuovo di Harry Styles, che dura 5 minuti e 12, con un video da paura, un video che è un film, fra l'altro citazione di un video di una canzone di Bowie, con tutta una serie di annessi e connessi, cioè chi può, e poi in Italia, per dire, abbiamo un artista come Cesare Cremonini che non ha mai in qualche modo cambiato itinerario. È vero anche che chi lo fa di poterlo fare da un certo punto di vista, nel senso che magari ha già acquisito, come dicevi Lorenzo all'inizio, quel successo, quella popolarità che permette appunto di continuare, diciamo, sulle orme del passato a fare canzoni come si vuole e non perché l'algoritmo dice fai così piuttosto che cos'ha. Un'altra cosa, e finisco anch'io, ho fatto proprio il sommario, mi scuso per la brevità, ma abbiamo questo tempo qua, è che spesso e volentieri la musica diventa un di cui di qualcos'altro, per cui anche brani lunghi o brani solo strumentali, un paradosso che mi è successo in una scuola, quando da una volta, un corso di 2 volte, dicendo ai ragazzi portatemi la volta prossima, anni fa succedeva questo, portatemi il brano che preferite in questo momento, e alcuni di loro hanno portato un lungo brano strumentale di carattere irlandese, era un pezzo del film Titanic, quindi il problema era un brano della colonna sonora, quindi se lì in cui serviva ad un momento sentimentale piuttosto che empatico, insomma, del film, loro lo avevano colto, quella, ma era come un di cui, non era legato solo come si può dire, ad elementi musicali o al fatto che, ma legato comunque ad un contesto, e così oggi succede con le serie, o succede appunto con brani utilizzati che ritornano in cima alle classifiche solo per il fatto che vengono streamati perché visti da qualche parte. Sono tante cose, diciamo, che si intersecano in questo super temone che avete tirato fuori, ecco.
Al Ceste, al lungo elenco di Walter, che sicuramente merita di essere così passato in rassegna con attenzione, mi chiedevo mentre lo ascoltavo a che ruolo possono aver avuto, se lo hanno avuto, i mezzi di riproduzione in tutto questo, cioè se passiamo in rassegna il consumo della musica dalla radio, pensiamo agli anni del dopoguerra, agli anni del boom economico, con mezzi alternativi, non solo la radio, anche nei locali pubblici, sino ad arrivare ad oggi. Quindi il mezzo meccanico proprio che ha in qualche modo influenzato il tipo di fruizione dell'ascolto.
Assolutamente sì, questo è accaduto sempre nella storia della musica, a partire dai cilindri di Edison in poi, e ha sicuramente condizionato anche per consentire un maggior utilizzo della musica stessa, quindi una maggiore fruizione da parte di una platea sempre più vasta. Oggi come oggi noi facciamo i conti con la musica che deve essere abbinata sempre, o abbinabile quantomeno, a qualche video virale che diventi poi, fortunatamente per il brano, virale su TikTok, Instagram o altre forme di social. E questo è un altro aspetto che sicuramente ha cambiato proprio la fruizione della musica. Si conoscono i brani musicali non perché si conosca l'artista, parlo delle generazioni Z e Alfa, chiaramente, non perché si conosca l'artista, ma perché si conosce il video che ha mandato, che è diventato virale, che aveva questa musica di sottofondo. E questo è un altro elemento dal quale non possiamo esimerci. Penso, per esempio, in questo caso è emblematico il famoso brano Makeba di Jane, certo, del 2015, che è diventato famoso presso appunto a Instagram o TikTok, adesso non ricordo quale dei social l'ha reso particolarmente fortunato, sicuramente parecchi anni dopo rispetto a quando era pubblicato. E quindi io, come tu sai Giovanni, io distingo, no, tra la musica solida, che è quella del passato con i supporti vinile o CD anche fino agli anni 90, poi c'è la musica liquida, MP3, Wave e quant'altro, per arrivare a quella gassosa che è quella appunto dello streaming e delle piattaforme varie.
E poi quella evaporata l'aspettiamo fra qualche decennio.
Mi prendo un altro minuto per farvi sentire l'inizio di un brano che ne dura 8. Sono andato un po' a pescare, ho potuto scegliere altri centinaia di brani. Questo penso che in una pubblicazione destinata a vendere o a essere ascoltata, oggi ce lo saremmo perso. Insomma, 59 secondi e poi entra la voce. Anche in questo pezzo non c'è il ritornello, pure consiste semplicemente di quando viene citato il titolo. Comunque l'esempio del Titanic, Walter, io lo noto, le giovani generazioni a cui la maggior parte della musica di consumo è indirizzata, che utilizzano questi sistemi di ascolto provvisori, molto raffazzonati, cuffiette in metro mentre mandano messaggi, eccetera, sono tutt'altro che idioti, sanno riconoscere una cosa bella da una cosa non bella. Parliamo, diciamo, poi ci sono casi personali, eccetera, eccetera, come c'erano anche 30 anni fa. Il problema è un po' quello che gli viene proposto da questi grandi mezzi e un po' l'algoritmo che probabilmente magari penalizza un po' il brano di Cremonini piuttosto che il brano di 8 minuti dalla colonna sonora a vantaggio di altro.
Questo sì, questo è un po' come già accennava comunque anche la gente, e tutti voi, insomma, parlandone, è proprio un po' il problema di oggi, nel senso che andiamo sempre sulle cose che già frequentiamo, anche noi li usiamo ovviamente, no? I social e tutti i sistemi governati appunto dall'algoritmo, e il rischio è un po' quello, che si vada sempre nelle stesse nicchie e che in qualche modo venga diciamo proposto agli ascoltatori un po' sempre lo stesso modello, che appunto è la canzone che per una ragione o per l'altra diventa virale, con anche dei paradossi. Notizia sempre di un paio di giorni fa, che è stato riscoperto questo gruppo di death metal di 20 anni fa, Pancico mi sembra che sia il nome, se non mi ricordo male, che è rimasto praticamente un ente ignoto a tutti quanti, e tramite ricerche su ricerche su ricerche si è risaliti a chi è, grazie a chi erano questi tre ragazzi di 20 anni fa, e che sono ridiventati virali grazie a questo. Oppure, come ripeto, il meccanismo delle serie per cui una canzone di Kate Bush di 30 anni fa viene messa in Stranger Things e ritorna su. Certamente l'algoritmo condiziona, perché è a seconda di quello che viene selezionato, evidentemente l'ascoltatore lì va e magari non altrove. Penso proprio di sì.
Alcesto, un'ultima domanda, perché mancano pochi minuti alla fine di questa puntata interessante. Giovanni, dovrebbe stendere, però, voi che sapete, 2 o 3 ore.
Non dovete chiederlo a me.
Naturalmente, sto scherzando. Noto anche una tendenza, come sai, Alceste, le etichette discografiche, anche nel jazz, di fatto non hanno la funzione che avevano negli anni 70. Ce n'è rimasta una, forse una e mezza, in Europa, che in qualche modo svolge il suo compito partito un po' come ai tempi, cercando di indirizzarsi verso gusti del pubblico, segue gli artisti anche a livello di booking, è l'etichetta ACT. C'è anche l'ECM, ma non fa questo tipo di lavoro. L'ACT lo fa, e noto nei dischi ACT una tendenza ad avere brani brevi, brani che possono essere passati, supportati anche dalle poche radio tipo la nostra che propongono un repertorio di questo genere, brani che vanno dai 3 e dai 4 minuti. Qui entriamo in un campo minato e so che ti do poco tempo per rispondere, ma in una musica che invece è totalmente creativa, dare delle limitazioni rispetto alla durata dei brani perché bisogna andare incontro a certe esigenze è un concetto su cui si può discutere. Negativa, di te, nel senso, non bisogna fermarsi, cioè è un po' una limitazione forse eccessiva.
Sicuramente sì, bisogna vedere anche che quali sono gli ordini di scuderia che da CG Rock in proposito del patrono della ACT. Ma è anche vero un'altra cosa, cioè che la ACT è l'unica casa discografica nell'ambito gestitivo che esce con abbastanza spesso anche con delle compilation tematiche molto ben curate, devo dire, assolutamente in linea con quella che è la filosofia dell'ACT Music. Il principio è quello di evidentemente aver indirizzato proprio la filosofia di vita della casa discografica in maniera tale da avere dei brani che sono sicuramente più corti rispetto a quelli della media nell'ambito jazzistico, perché hanno quasi tutti la struttura canzone, di conseguenza la struttura canzone è quella, indipendentemente dal fatto che ci possano essere più o meno assolo nello stesso brano, e che rendono chiaramente dilatano, anche perché tu lo sai meglio di me. Lo standard jazz deriva da una canzone, però ovviamente se la canzone dura 3 minuti e 20 secondi, nello standard jazz, penso proprio allo standard jazz in tal senso per me per eccellenza, che è My Favorite Thing, di versione di John Coltrane, la canzone dura poco più di 2 minuti, quasi 3 minuti, quella di l'originale del Mago di Oz, invece con Coltrane diventa un castello, ne devo pensare la parola.
Certo.
Ci sono filosofie di vita, chiaramente, che non mi sento neanche di colpevolizzare oltremodo. Sicuramente, probabilmente anche questo potrebbe essere anche un segno di cambiamento della musica jazz, anche perché ci sono altre case discografiche che stanno attuando la stessa politica, e molti jazzisti, anche loro, si stanno regolando diversamente proprio per poter essere ascoltati anche sulle piattaforme.
Ne parleremo quindi in un'altra occasione al Ceste, e io vi ringrazio, ringrazio naturalmente al Ceste e Roldi per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
E grazie naturalmente a Walter Muto, a prestissimo.
Grazie Giovanni.
Sì, grazie a voi ancora. Grazie a voi e scusate per i piccoli fuori tema, ma sono temi veramente molto caldi che mi interessano molto e rischio un po' di dire anche troppo. Ma grazie per lo stimolo che avete dato. Grazie mille.
A presto.
Grazie Giovanni.
Grazie a te.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.